rendici docili, Signore, all'azione del tuo Spirito che per mezzo della tua parola, per mezzo dell'Eucaristia e per mezzo dell'umanità di Gesù vuole dare una forma nuova alla nostra vita, alla nostra esistenza, alla nostra consacrazione, al nostro stile e ai nostri gesti di vita. La forma di Gesù e il suo profumo. Amen. Siamo arrivati alla decima. Devo dire che comincia a piacere anche a me. Sì, il Signore in questi giorni glielo sto dicendo tante volte, che è proprio che sia unico, lo sapevo già, che fosse speciale, lo sapevo già. Ed è invece mi ha dato prova ancora una volta davvero di essere potente, potente nel senso del suo amore, potente come il profumo. Vi ricordate la seconda meditazione? Facciamo il ripasso, poi farò l'interrogazione. Dicevamo che le cose più invisibili, etere, leggere, sono quindi quelle più spirituali, sono in realtà le più potenti. E l'amore del Signore che è proprio così. La potenza della sua parola io l'ho sperimentata su di me, perché ci pensavo proprio anche ieri sera e sono andato a letto proprio con questo pensiero, questa preghiera, mi sono svegliato. Questo pensiero, questa preghiera mi ha svegliato prima. E proprio questa potenza della parola l'ho proprio vissuta io su di me, vorrei dire fisicamente, perché in questo senso dico comincia a piacere anche a me, ma soprattutto per lo stupore, perché se penso a 4 mesi fa ero lì davanti a questa pagina e poi chiudevo e poi riaprivo, chiudevo. E oggi, mentre riguardo e dico, Signore, la potenza della Tua parola, la potenza del Tuo Spirito. Bene, è bello poter condividere queste cose. È bello poterle condividere quando non sono cose, come dire, teoria, ma quando invece si racconta la vita, si racconta l'esperienza. Io ho pregato perché questa cosa che ho provato io, un pochino spero l'abbiate provata anche voi, ecco. Bene, detto questo, oggi pomeriggio completiamo, diciamo, un po' la riflessione iniziata questa mattina e in parte, perché poi domani arriveremo alla chiusura del cerchio, diciamo così, e abbiamo ormai compreso che nel suo modo di farsi uomo noi abbiamo visto Dio. Nel modo di farsi uomo di Gesù noi abbiamo visto Dio, nel modo di farsi uomo di Gesù abbiamo respirato Dio, perciò il profumo di Cristo è dentro alla sua umanità. E allora oggi cominciamo a chiederci dove e come si effonde oggi il profumo di Cristo. Cominciamo oggi, continuiamo domani mattina e concludiamo domani pomeriggio. Oggi diamo una prima, diciamo così, risposta al dove, il come, il se. La risposta la conosciamo, ce l'ha detto Paolo nella seconda Corinti al versetto 15. Noi siamo, noi siamo il dove e il come si effonde oggi il profumo di Cristo. E io dico questa cosa della quale sono ultra convinto, che il compito, diciamo così, della vita consacrata oggi nella Chiesa e nel mondo è quello di effondere il profumo di Cristo. Questa è la vostra missione. In modo, non perché il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti non debbano fare altro, ma perché mi sembra proprio lo specifico della vita consacrata. Non so se vi piace, però a me sì. Cioè vorrei che la vita, incontrando la vita consacrata, mi ricordi a me che la mia vita deve esprimere il profumo di Cristo. E vi do il compito di essere questa cosa, prima di tutto per noi preti, volendoci bene, nonostante tutto. È in noi che si effonde il profumo di Cristo. Noi siamo il vaso dentro al quale si trova il profumo di Cristo e si effonde. Ma come? Per quale via, diciamo? Credo che abbiamo capito tutti oggi che non è attraverso la ricerca di una santità che è perfezione morale, dell'essere tutti giusti, perfetti, mai sbagliati in niente, belli, quadrati, allineati, insomma, apriamo le finestre, ecco, manca l'aria. Il Papa direbbe dei consacrati peccatori, ma persone vere, quindi non è quel sentiero lì. Non è anche perché quel sentiero lì in realtà è il sentiero che ha scelto Simone, che hanno scelto il sacerdote e il levita, infatti non si sono fermati perché il loro sentiero deviava, non so dove, perché il Signore era lì, ma non so dove deviava, perché questo è un vaso che è chiuso. E quando il vaso resta chiuso su se stesso, qualora avesse il profumo di Cristo, muore in sé, soffoca. Non è neanche attraverso una scrupolosa osservanza della legge di Dio o della sua parola. Intendo dire, si può anche vivere un'osservanza, una fedeltà alla parola di Dio, che però è intesa alla maniera un po' del dovere, del bisogno, è comandato. Anche questo vaso è abbastanza chiuso. Non è neanche nel fare sfrenato, quasi convinti che più si è sfiniti e massacrati e più si è effuso il profumo di Cristo. Io credo che l'effusione ultima, completa e definitiva di Gesù era sulla croce e non stava facendo nient'altro, non mi sembrava molto agitato in quel momento lì, ma stava facendo tutto. E chinato il capo, effuse il profumo di Dio. E allora, come per Gesù, né più né meno, è nella nostra incarnazione che troviamo il sentiero di questa effusione del profumo di Cristo. Come per Lui la sua incarnazione è diventato il sentiero percorrendo il quale ha effuso nel mondo il profumo di Dio, così è anche la nostra incarnazione, quindi la nostra umanità, la nostra consacrazione incarnata nella nostra umanità che svela, rivela e fonde il profumo di Cristo. Come in Maria, nella sua carne, ha trovato spazio Gesù con tutto il suo profumo, e così tutta la dedizione di Maria a Lui ha permesso la sua incarnazione. Così allo stesso modo oggi il profumo di Cristo chiede, domanda anche a me, come a Maria, di diventare io, la mia vita, la mia storia, la mia umanità, il luogo in cui si incarna Cristo e il suo profumo, pronto a diffondersi, pronto a contagiare il mondo. È chiaro? Lo devo ripetere? Sì, non abbiate paura. Allora, come Maria ha permesso che in lei si compisse l'incarnazione di Gesù, così anch'io, la mia carne, così anche la mia vita, così allo stesso modo la mia storia, la mia umanità, sono quelle che possono permettere a Gesù e al suo profumo di incarnarsi oggi per mezzo di me. È chiaro adesso? Per cui, lo dico qua come una simil battuta, il consacrato, la consacrata, è una vita gravida di Cristo, se no non può averne il profumo. Forse così è ancora più chiaro, no? O noi diamo alla luce Gesù, l'incarnazione, l'umanità, la vita, la storia di Gesù in noi, allora e poi il profumo di Cristo viene fuori. Ma se nella nostra vita noi diamo possibilità di incarnarsi a un'altra vita che non è quella di Gesù, a un'altra storia che non è quella di Gesù, a un'altra umanità che non è quella di Gesù e magari per caso è la mia, e il profumo sarà non quello di Cristo, ma magari è il mio, o vatte alla pesca. Così è più chiaro? E perciò il mio modo di stare in mezzo agli uomini di oggi, nella mia comunità, nella Chiesa, che è chiaramente, esplicitamente segnato, trafitto da quel modo preciso vissuto da Gesù e che in me si ripresenta. Poi vi darò domani pomeriggio come conclusione la più bella definizione, secondo me, però mi sento di dirlo perché io ci credo, di vita consacrata, che è del mio fratello, però domani vi dico chi è, e è un fratello carinissimo, proprio a braccetto, e io credo davvero che è questa cosa qui, è questa cosa qui. Non può più essere il mio modo, perché racconterebbe e diffonderebbe me e il mio profumo, ma è il suo stile. E la mia vita, nella misura in cui permette l'incarnazione nella mia carne, della sua carne, nella mia vita, della sua vita, nella mia storia, della sua storia, la mia vita racconta lui e diffonde lui, il suo profumo. Ci sono due testi, ci sono due testi che utilizzo adesso un po' per esplicitare questa cosa, che sono Matteo 5, 20, 44. Avete inteso che vi fu detto bla 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 bla, ma io vi dico, avete inteso che un giorno vi fu detto dagli antichi bla 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 bla, ma io vi dico, ecco, ma quel ma io vi dico è ciò che fa testo per me, ma io vi dico, è quello che fa testo per me, vuol dire che conta per me. E poi l'altro testo è Matteo 20, questo lo leggiamo perché è più breve, 24-28. Lo prendo da Matteo perché è più esplicito. Matteo 20, 24-28. Allora gli si avvicinarono la madre dei figli di Zebedeo con i suoi figli e si prostrò per chiedergli qualcosa. Egli le disse, che cosa vuoi? Gli rispose, di che questi miei due figli si siedano, eccetera, eccetera, lo sappiamo. Arrivo al 24, gli altri 10, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli, ma Gesù li chiamò a sé e disse, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono. Tra voi non sarà così, ma sarà in un altro modo. Perché questo è il modo di tutti, del mondo. Il vostro, se siete miei discepoli, dovrà essere un altro. Se no, avrete il profumo del mondo, ma non il mio. Sarete il profumo del mondo, ma non il mio. Quando nel mio essere, nel mio vivere, nel mio agire, mi riconosco molto, troppo simile a tutti, vuol dire che io sto seguendo quel modo, quello stile e quella forma di vita che non è quella di Gesù. Se per me tutto va via così liscio, così facile, vuol dire che probabilmente io non sto cercando lo stile, la forma di vita di Gesù. Perché nel momento in cui impatto con la realtà del mondo e della vita del mondo non ha questa forma. E se tutto per me è così, perché o la mia vita esprime e fa emergere una diversità, una differenza, oppure è omologata. Se non si vede, se non emerge, se non c'è qualcosa di differente, di diverso, Vuol dire che io mi sono omologata a tutto e a tutti. E questa differenza, deve essere Gesù. E se questa differenza in me si esprime, allora io ho il profumo di Lui. Ma se in me questa differenza non si esprime, allora io l'ho perso. Nei miei rapporti, nelle situazioni in cui vivo, con le persone che incontro, oggi tutto si muove secondo le regole del mondo di oggi. E se io mi adeguo, è chiaro che anch'io mi corrompo. Se uno decide di entrare in politica, o è pronto a un certo punto a dire no, io scelgo un'altra via, oppure sarà un corrotto anche lui come tutti gli altri. Non c'è alternativa. E così è per noi. Se io mi adeguo all'andazzo di tutti, non mi sto riferendo a cose, no, ma semplicemente alle cose del quotidiano. Il profumo che è in me si corrompe e perciò o io sono pronto a lottare anzitutto in me e con me per avere la libertà, la scioltezza della peccatrice e, come ha fatto lei, scusate l'espressione non proprio elegante, fregarsene altamente di Simone e di tutti gli altri invitati, di quello che pensano, di quello che dicono, poi non mi guardano più, poi mi mettono da parte e poi non conterò più niente e poi qui e poi lì e poi là, cioè o sono libero da queste cose oppure non faccio la differenza. A un discepolo non basta essere credente, deve essere anche credibile. E lo diventa nei momenti in cui i gesti, lo stile, le scelte e la forma della sua vita dice inconfondibilmente la sua imitazione di Gesù. Se per voi è così, per me no. Per me è un altro lo stile, per me è un altro il modo di essere, per me è un altro il modo di fare. Ma Don Massimo, lei non sa com'è difficile oggi. Se tu provi a essere un po' diverso, ti isolano, ti mettono da parte. E dopo cosa fai? Vanno sempre avanti gli altri, tu sei sempre là in fondo. E allora tagli e cuci, no? Un po' sei diverso, un po' sì, un po' no. Se hai l'impressione che, se hai l'impressione che alla superiora, alla vicaria, alla madre generale, al santo padre, gli va più a genio uno che è un po' così, prendi un po' quella forma lì. Almeno ti considerano di più, ti prendono più in considerazione. Fatti avanti un po', vai a dire anche tu le belle cose che fai. Dove vogliamo andare? La nuova evangelizzazione. Con chi? Con gente così. Ma quale nuova? Questa è stravecchia, perché è quella di Simone, del sacerdote delle vita, mi sembra un tantinino datata. Poi possiamo dargli anche l'etichetta di nuova, perché adesso facciamo, non so, l'agorà, tiriamo fuori tutte queste forme qui, ma il problema che è una, la forma rivoluzionaria della storia e del mondo, quella di Gesù, non quella delle mie strategie. E qualcuno potrebbe anche dire, ma è vero quello che dice lei, ma d'altronde oggi con la situazione che c'è oggi Era più facile 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Io non sono così proprio sicuro, né? Ho qualche dubbio. Faccio un esempio, eh? Oddio, lo sto cercando, ne vorrei fare uno che non faccia ridere e che non sia efficace. Se, facciamo un esempio, se io entro in una sala dove tutti stanno gridando, dove tutti stanno e mi metto a gridare anch'io, secondo voi si accorge qualcuno? No. Ecco, io credo che siccome oggi tutti vanno in una certa direzione rispetto a 20, 30 anni, 40 anni fa, dove tutti andavamo in una direzione, che ci andasse uno o due in più non si accorgeva nessuno. Mentre oggi, se tu col tuo modo di vivere, tu entri in una sala dove ci sono tutti i mille celesti sapori che gustarono gli ebrei nel deserto e tu arrivi dentro con il tuo profumo che non... dunque, come si chiama? La Vucceria si chiama, il mercato di Palermo, lì com'è che, dove mi dicono che c'è di tutto e di più lì, ci sono tutti questi odori, tipo il souk a Gerusalemme. Se tu arrivi col profumo di Gesù, oggi si accorgono tutti, perché questo profumo qui non ce l'ha nessuno oggi e tutti lo sentono, perché nessuno oggi lo fa sentire. Non è che perché i bambini della prima comunione hanno fatto la prima comunione e ahimè hanno il profumo di Gesù, magari quelli di oggi, col fatto che vengono in chiesa il giorno della prima comunione e poi non si vedono più, non solo dopo, ma non, neanche la domenica prima c'erano, e per cui il profumo di Gesù loro non l'hanno loro sentito una volta. Proprio perché il mondo oggi ha tutt'altri profumi, questo si sentirebbe come nuovo, come diverso. Lo traduco in un esempio, cioè se io faccio un esempio, se io sono in politica e a un certo punto mi dicono: guarda che se vuoi c'è la possibilità, se tu accetti questa cosa qui puoi arrivare là, e il profumo è questo, se io dico no grazie, questa cosa fa sobbalzare, eh? Se uno mi dice: guarda, ti do tot, mi fai questo favore? E io dico: prego, cercane un altro. Ma scusa, ma hai visto quanti sono? Cercane un altro. È questo che si sente ed è forte. È chiaro? 30 anni fa, 40 anni fa, non lo so se vi sembrerebbe di meno, meno rubavano, meno imbrogliavano, meno. Alla fine si sentiva sì e no, perché era un profumo un pochino più quello, non così diverso, ma oggi è dirompente questo, eh? Questo è dirompente. Scusate, ma nel mondo, secondo voi, la voce del Papa assomiglia a quella di qualcun altro? Assolutamente no. Se noi torniamo indietro ai capi di Stato di 30-40 anni fa, erano voci più vicine a quella del Papa, ma oggi no. E allora, secondo me, tutto sommato, per alcuni aspetti, far sentire il profumo, oggi siamo anche facilitati, proprio perché la differenza è forte e per cui è come l'effetto peperonata, cioè tu entri dentro nella sala, lo senti subito. Perché? Perché la peperonata non si fa tutti i giorni, no? Perché se ci fosse tutti i giorni, non lo sentiresti. Perché purtroppo non è da tutti i giorni incontrare uno col profumo di Cristo. E quindi è urgente questa cosa. Vado su qualche esempio. Quelli di Novara lo sanno e quindi conoscono. Magari, non so se magari, pochi giorni fa è morta a Novara Suor Nemesia, ecco. Non so se l'avete sentito, magari fuori Novara. Era una suora di Santa Giovanna Antida. Ora, io diciamo che non sono afferratissimo sui giorno, mese, anno, ho comunque 86 anni. Questa suora che a Novara è un monumento, perché ha fatto 40 e più anni caposale in ospedale, dove tutti i primari di Novara di oggi sono cresciuti e passati sotto le sue mani, nel senso che era anche una che faceva filare lei i medici, che era quella che se a un certo punto il primario arrivava in ritardo, lei era la che lo aspettava sul corridoio. E dopo che è andata in pensione, lei ha aperto un ambulatorio in città per i poveri, gratuito, dove alcuni medici dell'ospedale, qualcuno in pensione, per esempio il cardiologo Laina, per dirne uno, altri ancora in attività, andranno lì nel suo ambulatorio a fare visite gratuite per i poveri. Il vescovo che ha celebrato i funerali, tra l'altro ha detto delle cose molto belle, ha raccontato un episodio, dice: quando io sono arrivato in diocesi ho sentito parlare di lei, allora un giorno, senza dir niente, mi sono presentato, e naturalmente a questo ambulatorio c'era una fila che andava a finire sulla strada. Sono arrivato e così io, un po' così, come dire, all'insaputa di quello che non pensavo di trovare, e ho visto qualcuno che dava una mano, insomma, che parlava, metteva in ordine questi poveri qui che è, e gli ho detto: guardi, sono il vescovo, volevo salutare Suor Nemesia. Questo è entrato. Io gli ho detto: guardi che fuori c'è il vescovo. E lei gli ha detto: gli dica di mettersi in fila. Secondo voi Gesù cosa gli avrebbe detto? Ma io vi dico, noi cosa avremmo fatto? Un attimo, venga eccellenza, venga avanti, scavalcare la fila. Gesù no, gli avrebbe detto: mettiti in fila, i poveri non li faccio, non li mando dietro. Lei non li ama, gli ha detto di mettersi in fila. Vedete che cos'è la differenza? Vedete? Avete capito? Qui è il vaso che si spacca e... Voi a Novara la Suor Nemesia non la poteva toccare nessuno. Se qualcuno gli avesse detto mezza parola, si alzava la città per lei. La differenza. Lì è il profumo che è passato, che ha contagiato, che ha raccontato qualcosa di differente, di diverso. Mi spiego cosa sto cercando di dire? Faccio un altro esempio, questo è un santo cappuccino, per la verità è beato, insomma, dai però, e che io ho conosciuto, non di persona, perché è morto un po' di anni fa, ho conosciuto casualmente, e però mi ha incuriosito molto questa cosa, perché lui era un prete diocesano e dopo 2 o 3 anni che era nella pastorale, a un certo punto lui sentiva il desiderio di una vita più radicale, e per cui si è fatto cappuccino e i superiori a un certo punto, finito tutto il suo percorso, prima l'hanno tenuto in casa di formazione un po', perché non era come dire, dalla parola facile, eccetera, piuttosto timido, così. E poi a un certo punto l'hanno fatto maestro dei novizi. E lui continuava, dice, ma no, ma no, io non sono capace, ma non sono capace, non sono capace. E insisteva, insisteva, non sono capace, non sono capace. Finché il superiore a un certo punto gli ha detto, vabbè, Fra Innocenzo, fai il vice maestro dei novizi. E lui dice, ma no, ma io non so parlare, non so qui, non so qui, non so là. E il superiore generale gli ha detto, guarda che non serve che tu parli, basta che ti guardino e ti possano guardare. Si raccontano i fioretti del Beato Innocenzo, ne racconto uno giusto per alleggerire un po', che poi lui naturalmente ha continuato, finché a un certo punto l'hanno liberato da questa cosa che lo opprimeva e l'hanno messo in un convento dove lui, sacerdote, ha chiesto di fare il questuante. Per cui metteva su la sua bisaccia e dal convento, che è tra l'altro in una posizione bellissima nel Bresciano, per andare verso Traboario e verso Edolo, non so, Ponte di Legno, tra l'altro è su in una posizione proprio quasi a strapiombo sulla vallata con le montagne, molto bello, perché ho detto. In un giorno di vacanza che avevo sono andato a vedere questo posto ed è lì che uno dei frati mi ha raccontato questa cosa e allora lui scendeva dal convento, andava nei paesi a fare e c'era una signora che ha visto una volta, due volte, tre volte, lo vedeva camminare, vedeva i piedi che sanguinavano. E gli ha detto, ma Fra Innocenzo, ma che cos'hai i piedi? E lei dice, 10 dita. Perché no, ma no, ma mi faccia dire, no, 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 no. E lui abbassava il saio e nascondeva i piedi. E finché una volta lei l'ha proprio fermato e ha visto che sanguinavano i piedi perché c'erano i chiodi dei sandali che spuntavano dalla suola e ferivano le dita, i piedi. Allora ho detto, ma qua, ma non è possibile, qua su giù. Lui torna dopo qualche giorno in quel paese lì e questa signora gli ha comprato i sandali nuovi. E lui, imbarazzato, si è inginocchiato, l'ha ringraziata per questi sandali che lui non voleva prendere, ma per obbedienza li prendeva e naturalmente che cosa ha fatto? Li ha messi davanti a lei, i suoi li ha messi nella sua sacca, quando ha incontrato il primo povero gli ha dato i sandali nuovi e lui si è rimesso quelli vecchi. E siccome questa signora poi è salita al convento e l'ha detto al padre guardiano e il guardiano gli ha detto, ma frate Innocenzo, dove sono quei sandali che la signora, c'è anche nelle cronache il nome, le ha regalato? Ma per la verità, lei mi ha chiesto per obbedienza di prenderli, io li ho presi, non mi ha chiesto per obbedienza di metterli. L'altro episodio è che lui tornava e la bisaccia era sempre vuota. Il guardiano che lo conosceva gli diceva, ma Beato Innocenzo, anche questa sera siete tornato con la bisaccia vuota. E lui dice, ma per la verità mi sono accorto anch'io che ho un buco in fondo alla bisaccia, devo rammendarla, perché gli davano le cose, lui incontrava i poveri, le dava via, gliene davano un'altra e lui tornava sempre a casa che non aveva niente. E lui candido rispondeva, ma loro lo sapeva, diceva, ma mi sono accorto salendo che avevo un buco e probabilmente per la strada ho perso tutta la generosità. Altro esempio più vicino. Ho in mente di una signora, una mamma, che aveva lavorato, poi ha avuto i suoi figli, è rimasta a casa dal lavoro, e che una signora molto vivace, viva, piena di interessi. Poi quando i figli sono un po' cresciuti, lei si è impegnata un po', diciamo così, in un centro dove diurno per ragazzi disabili o con diverse abilità, eccetera, eccetera, alcuni li portava anche a casa, eccetera, eccetera, finché succede che una sua carissima amica che aveva una piccola libreria e cartoleria, con un'ennesima gravidanza, forse il terzo se non il quarto, gli ha chiesto se per favore poteva, insomma, tenere aperto questa piccola cosa qui, che peraltro era piccola e non dava molto impegno. Per la verità non dava neanche molto introito. Beh, quella libreria lì, ma non per la quantità del guadagno, ma perché lei era la persona che ascoltava, la persona e la persona che ascoltava, che sorrideva, che, come dire, sapeva inginocchiarsi, come dire, prestare la spalla, tenere la mano, accarezzare. E lei dice, guarda, mi diceva, di sicuro la gente è aumentata, il bilancio non è cambiato molto, ma di sicuro la gente in negozio è aumentata, perché qualcuno entra e vede che c'è un po' di gente, mi hanno persino chiesto se posso mettere qualche sedia, e mi dice che torna dopo, perché la gente entrava per incontrare lei, mentre prima non entrava nessuno, ma non perché quella là era cattiva, ma semplicemente perché una faceva una differenza e un'altra no. La madre Canopi l'abbiamo detto. Dico di un ragazzo invece, questo, un ragazzo albanese di cui ho fatto il funerale del papà, saranno tra le... dunque, noi siamo venuti qui il 24, sarà stato il 17, il 18 di luglio, insomma quei giorni lì, giù di lì, 56 anni il papà, un mese aperto, chiuso, albanesi, la mamma quando è venuta, cioè si è fatto avanti lui, questo ragazzo 23 anni fa medicina e c'era la mamma dietro e la mamma mi dice, guardi, per la verità noi non siamo credenti, io e mio marito, però il figlio l'abbiamo voluto battezzare. Forse anche perché sa nel nostro paese le cose come sono andate e poi per la verità noi non ci siamo mai, e per cui lei si è dichiarata così, però vabbè, dopo abbiamo chiacchierato un attimo così, anche perché era prima della messa prefestiva, e poi ho preso il numero di telefono e ci siamo incontrati io e questo ragazzo. Vado, taglio, e a un certo punto io gli domando, ma tu che ricordo ti ha lasciato tuo papà? Gli ho domandato. E lui mi ha detto che era un uomo umile, mi ha lasciato l'umiltà, perché era uno che parlava poco, ma ha dato tanto. Noi siamo il profumo di Cristo nel momento in cui, con la nostra vita, la nostra umanità, il nostro stile, facciamo esalare la differenza di Gesù. Facciamo sentire un modo altro. Facciamo sentire che c'è un di più. Faccio un'ultima citazione, questa la raccolgo da qui. Chiedo scusa alla sorella che viene da Berna, mi permetto di dire, Quando ci siamo incontrati, lei mi ha parlato dell'esperienza che vive là nella chiesa svizzera dove ci sono i protestanti, e raccontandomi la sua esperienza, una delle cose che mi ha detto è che alcuni protestanti vengono da noi cattolici e ci dicono che vengono da noi perché da noi c'è qualcosa di più. Dico bene? C'è un qualcosa di più, e qualcosa di più si riferisce anche all'Eucaristia. A me questo effetto me l'ha fatto. La prima volta che sono entrato in una chiesa protestante ho avuto proprio la percezione fisica di un'assenza. Quel qualcosa di più che è il corpo di Cristo, la carne di Gesù, la sua umanità incarnata viva. Che speriamo non sia solo presente nel tabernacolo, ma sia possibile vederla, incontrarla nella vita dei consacrati. Perché con la loro vita dicono che c'è un di più, c'è un qualcosa di più, ed è quello che fa la differenza. Che quando io faccio una cosa, la faccio gratuitamente, perché il mio Maestro e Signore mi ha detto di donare la vita gratuitamente. Ma no, ma guardi che, ma no, deve prendere, guardi, lei mi ha dato una cosa e per cui è giusto, lei ha lavorato, lei ha fatto, lei deve prendere, deve... Quando qualcuno mi costringe a prendere, allora io dico, va bene, io lo accetto, però lei mi dà la libertà di farne poi quello che nostro Signore vorrà. E per cui non tiene niente, non glielo assicuro. Terrà qualcosa, non glielo assicuro. Se lei vuole, io lo prendo. Però questa condizione, ecco, chiediamo al Signore la grazia del suo profumo e che la sua vita nella nostra possa incarnarsi e fare la differenza.